Sono le 10:04, questo è Mille Voci, in quest'ora un po' speciale io e Marcello Fusetti ci ricongiungiamo con Sergio Savoia, ben arrivato.
In un abbraccio cosmico lo definirei, non carnalmente, no, perché poi c'è anche il video, quindi... Si vede tutto.
No, esatto. Poi voi vi siete messi in nuance, cioè avete tutti e due la camicia bianca. Siamo qui per parlare di questo film. Ascoltiamo come iniziava. Iniziava così, c'era l'immagine soggettiva della sirena sul tetto di un'auto della polizia e tu credevi chiaramente di essere sulla strada, perché la sirena ti faceva vedere davanti una strada. Poi a un certo punto sviava in un giardinetto e a un certo punto entrava in una casa, sempre la sirena in soggettiva, e poi entrava nel bagno e poi finiva negli spogliatoi di una palestra, e così andava avanti in spazi piccolissimi e già ridevi. Questo era l'inizio della Pallottola Spuntata, film del 1988, dal quale partiamo perché domani esce il quarto.
Forse per dare conto proprio del livello di demenzialità, sì, di quella sequenza iniziale, si calcola che alla fine la macchina della polizia che tu vedevi in soggettiva usciva da una partoriente.
Esatto,
e questo è importante,
esatto,
dirlo, perché era la fase finale che introduceva un po' il livello non altissimo, diciamo, della comicità.
Ma forse anche sì.
In fondo sì.
Assurdo.
Sì. Assurdo, slapstick, poi spiegheremo di che cosa si tratta, ma insomma quella era l'inizio, non proprio quello, era iniziato un po' prima in televisione con una serie destinata poi ad essere chiusa abbastanza presto, ma l'inizio di un'epopea, quella della Pallottola Spuntata.
E ne parliamo perché esce la nuova Pallottola Spuntata.
Sì.
Ovviamente c'è attesa tra noi boomer,
sì,
perché è un film destinato a noi sostanzialmente, non va a stuzzicare le nuove generazioni, o almeno meno stuzzica noi che negli anni 80 ridevamo della Pallottola Spuntata 1, di quella 2 e mezzo e di quella 33 e un terzo.
Sì, che si chiamava L'insulto finale.
L'insulto finale.
Avevano dei sottotitoli molto,
sì, erano molto divertenti. Allora, prima di tutto, tu hai detto questa cosa dei boomer, è vera, è uno dei motivi per cui i boomer non si addormenteranno sul divano questa sera, domani sera, ma magari alcuni di noi usciranno ad orari tardissimi, tipo
8:30, 8:15, 8:15,
cose del genere, per andare al cinema. Ma è possibile, perché questo succede ogni tanto, che le giovani generazioni, queste generazioni di cristallo che si rompono con un niente, scoprano questa cosa, vengano da te boomer e ti dicono:
ma
senti una cosa, sai che c'è un film interessante che esce adesso con Liam Neeson?
E tu supponente...
Sberla qua sul coppino.
Ne parliamo,
si
se
scherza,
avete voglia di ricordare con noi anche l'effetto che vi fece. Io ero giovane,
sì,
come voi d'altra parte,
ragazzina.
Però ero una ragazzina davvero, e quel tipo di comicità che poi quando sarei diventata più grande avrei scoperto essere già
esistita.
Sai
che
esistita.
Sei in zona congiuntiva.
Sì,
eh?
No, però è giusto. Una volta diventata più grande, io mi sarei accorta che quella comicità lì in qualche modo già esisteva. Però era la prima volta che vedevo quel tipo di comicità lì. E ricordo, andammo al cinema e mi sganasciai. Oggi coi verbi...
Ti manca...
Mamma mia.
Stavo cercando quale tempo verbale non hai utilizzato.
Sì, ho bisogno di una benzodiazepina.
Ok, allora ascoltiamoci la prima canzone. Allora, nella colonna sonora del 1988, poi parliamo anche del film che esce domani, ci sono due canzoni, c'è la musica scritta da un bravissimo compositore che l'ha fatta tutta swingata, tutta un po' jazzosa, così come state ascoltando in sottofondo, ma ci sono due canzoni, una che apre e una che chiude. Quella che apre è questa qui, molto romantica. Cold and it's damp, and all the people dressed like monkeys. Let's leave Chicago to the Eskimo. That town's a little bit too rugged for you and me. Rolling down Imperial Highway, the big nasty red out of my side. Santa Ana winds blowing hot from the north. We were born to ride. Roll down the window, put down the top, crank up the beach.
from over there, man, he's down on his knees. Look at these women, ain't nothing like them nowhere. Century Boulevard,
we love it.
Victory Boulevard.
Esce domani in Svizzera una pallottola spuntata, quarto episodio. Parliamo di questo perché poi all'inizio ci siamo un po' portati fuori con varie considerazioni.
Beh certo, perché ci dà la scusa di cui avevamo bisogno, il pretesto, il casus belli per poter parlare di una parte importante della storia del cinema di cui non si parla e di cui sicuramente non si parla adesso che ci sono i film, i festivaloni, quelli seri dove va la gente importante.
Ci stiamo preparando.
Dove c'è il film uzbeko che sottotitoli in cecoslovacco, eccetera. Queste cose, un po' cliché che sto dicendo, lo so, mi rendo conto. Però, insomma, difficilmente vedremo una retrospettiva sul cinema di questo tipo a Locarno, però non è detto.
Non è detto.
Adesso che hai lanciato, secondo me è una provocazione.
Se la signora Hoffman ci sta ascoltando...
La vogliamo la retrospettiva?
Ci sono state retrospettive molto interessanti.
Certo.
Non uzbeke.
Non uzbeke.
Non uzbeke.
Questo non è uzbeko. Allora, si tratta di la pallottola spuntata nuova che esce quest'oggi. È un sequel, cioè un film che viene dopo altri film che sono stati fatti, ed è un reboot, scrivono qui nel testo che ho preparato, cioè vuol dire che fanno un po' ripartire questa saga, no? La saga è quella che esordì nel 1988 al cinema, ve lo ricorderete, con tra l'altro un signore che si chiamava Leslie Nielsen, che era conosciuto fino a poco tempo prima per dei ruoli seri.
Era molto serio, faceva
un sacco di
il
film.
Giudice,
faceva
quello serio.
Anche perché era il classico bell'uomo americano WASP, White Anglo-Saxon Protestant, che però non sappiamo se fosse davvero protestante.
Capelli bianchi, aria distinta.
Sì, esatto. E che improvvisamente si mette a fare il gioppino in queste sei, prima con l'altro film.
Del mondo.
Esattamente, sì. E poi con la pallottola spuntata, al quale poi ha legato tutta la sua parte finale della carriera, che è stata molto ricca. Nella pallottola spuntata il suo personaggio si chiamava Frank Drebin, che è anche difficile da pronunciare, e che era un poliziotto che era, sembrava essere l'unico del film a non capire di essere stupido.
Sì, perché era serio nel film.
Lui
si prendeva
sempre in modo
serio.
Sì. Non ha cambiato il suo modo di recitare, soltanto recita delle cose da imbecille.
Esatto. Allora, anche qui ci sono dei precedenti. Pensiamo all'ispettore Clouseau, già dagli anni 60. L'unico del film che non capisce di essere un imbecille è lui.
E Peter Sellers, meraviglioso.
Peter Sellers, saputo. E che poi comunque i casi li risolve, quasi un po' per caso. Questo film che esce adesso praticamente riprende tutto l'ambaradan. Nel cast ci sono, oltre a Liam Neeson, che fa il Frank Drebin Junior,
il figlio
del Frank Drebin interpretato a suo tempo da Leslie Nielsen.
Ha un altro attore che ha un passato di prima serio e poi azione.
Sì, poi appunto film seri anche impegnati, poi film di azione come Taken, no? Il film dove gli rapiscono.
Ti troverò.
E che fa quella famosa telefonata, gli dice sono un uomo con un certo tipo di abilità e ti troverò, la rilasci, finisce qui, se no io ti cercherò, ti troverò e ti ucciderò, eccetera eccetera, quel famoso monologo, guardatelo in inglese perché tra l'altro Liam Neeson ha una voce bellissima in originale, vale la pena di sentirlo coi sottotitoli. Ebbene, lui ha deciso anche lui di fare lo scemino e quindi fa il poliziotto stupido in questa serie, che in questa nuova puntata della serie, diciamo così, a fianco di Pamela Anderson. E lì, momento gossip.
L'abbiamo già detto.
L'avete già detto?
Sì, l'abbiamo detto.
Mi
perché
avete rovinato la sorpresa.
Vabbè. C'è un filarino, ma siamo felici per loro.
Ma sì, sono adulti vaccinati.
Ma certo, sono lì che si toffignano alla premia.
Alle
ma sei stato lì a guardare il dettaglio. Lo vogliamo sentire il trailer?
Tutto il trailer italiano del film che esce oggi.
Sì, poi parliamo di quello vecchio, perché noi siamo qua per quello.
Quello nuovo non l'abbiamo visto.
Se
l'abbiamo
uccidi
visto.
Un uomo per vendetta, non torni indietro. Resterà con te per sempre. Una voce dentro ti dirà continuamente: bravo, rifallo.
Drabin, i rapinatori che hai pestato ci hanno fatto causa.
Da quando i poliziotti seguono la legge?
Ma è scemo.
Scemo?
Salve, tenente. Penso che qualcuno abbia ucciso mio fratello.
Prego, prenda una sedia.
Grazie.
Li troverò. Papina, aiutami.
Le servirà la prima auto a guida autonoma della squadra di polizia. Apriti, sesamo.
Ficata. Auto.
Ah, no!
Va avanti di 10 metri.
Oh, fermi! Tornate dentro!
Ubbidisce come un cane.
Il signor Drabin ha un grosso problema. Vediamo quanto è grosso.
Oh. È tutto incrostato.
Hai capito?
Il groviglio. Lo sgroviglierò.
Che vuoi, ragazzina?
Farti il culo.
Chi sei tu?
Frank Drabin Jr., squadra di polizia.
E ci siamo fatti un'idea.
Ci siamo fatti un'idea, si gioca sempre sui doppi sensi, c'è quella che oggi consideriamo la volgarità degli anni Ottanta, la ritroviamo...
Sana sana, così,
beh, sì,
più o meno.
Ma proprio sana sana no, un po' incerottata, però sta riemergendo, riemergono il filone dei primi film, perché
allora,
c'è sempre l'inchiestona.
Il regista di questo film si chiama Akiva Schaffer.
Akiva Schaffer, che è con Jorma Taccone o Taccone, se preferite pronunciarla all'italiana, e Andy Samberg, avevano costituito un gruppo che si chiamava Lonely Island. Questi qui facevano delle parodie di video hip hop, video rap, eccetera, eccetera, molto divertenti, che avete probabilmente anche forse visto.
Senza sapere chi
online,
erano.
Senza sapere che fossero loro. Samberg è un attore invece che ha fatto anche cose in televisione, ha vinto e condotto una serie di... ha fatto Brooklyn Nine-Nine, una serie in una stazione di polizia, eccetera, eccetera. Costui, Schaffer, si piglia l'ingresso. Grato compito di fare di nuovo una pallottola spuntata.
Però si inserisce nel solco di un popò di tradizione. Mm-hmm. La popò di tradizione è quella degli sceneggiatori della pallottola spuntata 1988, che diede tanti seguiti, ma che era cugina, sorella di un sacco di altri film fatti sempre da loro. Il trio di sceneggiatori dietro la pallottola spuntata e registi, tra l'altro, era Jim Abrams, i fratelli David e Jerry Zucker, e c'era anche Pat Proft. Abrams, Zucker e Zucker sono famosi come Zaz, un trio di registi che hanno curato anche L'aereo più pazzo del mondo, che era uscito 8 anni prima della pallottola spuntata, che è veramente un culto delle parodie. Se l'avete visto, bene, ma se non l'avete visto, anche se siamo forse fuori tempo massimo, va visto. Top Secret, altro film demenziale che faceva la parodia ai film di spionaggio e guerra, c'era Val Kilmer. E poi le altre due pallottole spuntate. Da solo David Zucker ha fatto il regista Scary Movie 3, Scary Movie 4, ha fatto altre parodie dell'horror moderno, ha fatto delle commedie sportive surreali, ha fatto Ricomincio da capo 2. Pat Proft, quello non segnato nel trio, ha lavorato molto nel genere parodistico. Basti dire Scuola di Polizia, Hot Shots, Mai Dire Mai con Leslie Nielsen ancora, che era la parodia del Fuggitivo. Insomma, uno stile comico che è un marchio di fabbrica vero e proprio di tutte le commedie di impronta un po' demenziale uscite in quegli anni, negli anni Ottanta in particolare.
Sì, che arrivano sulla base di... sul vissuto di altri grandi che sono arrivati prima di loro, poi magari ne parliamo.
Sì.
Continuate a usare il termine slapstick, lo vogliamo spiegare.
Spieghiamolo,
spieghiamo,
lo usa
facciamo
Savoia.
Lo spiegone, siete
lui,
pronti per lo
spiegone? È lui quello
spiegone.
Dell'inglese, sì.
Attenzione,
dice slapstick.
Si dice slapstick, ma Ma... attenzione, perché in realtà la storia di questo tipo di comicità, che è la comicità torta in faccia, la comicità anche fisica, sì, la comicità degli inseguimenti tra le macchine di polizia e
quelli oggetti in mezzo al cammino,
è un po' la mimica dell'umorismo.
Ecco, cioè quella pubblicità molto fisica, molto anche basica, insomma, che in realtà nasce, qui la cosa forse vi potrebbe stupire, nasce in Italia, nasce con la commedia dell'arte. La commedia dell'arte ha la sua versione dello slapstick. Tanto per cominciare, cos'è lo slapstick? È un oggetto. Lo slapstick è un oggetto costituito da un manico e due assicelle montate l'una accanto all'altra, che serve per dare delle botte sulle natiche o altre parti del corpo facendo un forte rumore.
Chuck.
In italiano questa cosa si chiama batocchio o battaccio, o in veneto batoccio, da cui proviene la battuta «Mi son Arlecchin batoccio, orbo de narecia e sordo da un occio».
Hai capito.
Da questa roba qui, questo era un effetto speciale in pratica. Permetteva di dare delle botte molto rumorose agli altri attori in scena. Lo usavano soprattutto Arlecchino e il suo degno compare Zani, facendo molto rumore, facendo molto divertire gli astanti. È stato uno dei primi effetti speciali. Questo aggeggio in lingua inglese viene conosciuto come slapstick. E quel tipo di comicità lì, che nasce appunto con la commedia dell'arte, è quella che poi trova espressione anche al cinema, anche a teatro, naturalmente, poi al cinema. Quindi poi cosa succede? Si diffonde nei music hall e nei teatri in Europa, in Inghilterra, arriva negli Stati Uniti, lo conosciamo con il vaudeville, le gag fisiche, clownesche. Gli aggeggi erano anche, per esempio, quel fischietto che faceva quel suono. Ok. Poi il cuscinetto che faceva i rumori.
Sono qua, sì, per far la rumorista.
Che è un oggetto che stava particolarmente a cuore a Niesen.
Sì.
Era un collezionista di questi oggetti e li usava anche nella vita fuori dal set.
Faceva gli scherzi.
Faceva gli scherzi nei ristoranti, lui faceva gli scherzi, aspettava che il suo vicino si alzasse o si abbassasse per emettere questi suoni, per mettere in ridicolo il povero malcapitato.
Come alcuni di voi hanno deciso di comprare dei divani di Sky di pelle solo per mettere in imbarazzo gli ospiti quando si siedono. Ma insomma, all'inizio del cinema, come sapete...
L'ultima volta che ho sentito dire Sky era da mia nonna, penso nell'82.
Sì, non si usa più?
No, mi piaceva
mi ha definito come età.
Adesso si chiama Ecopelle, comunque.
Ecopelle,
ecco,
si chiama.
Perché hanno nobilitato molto il nome. Ma torniamo,
era più bello Sky. Comunque, all'inizio, come sapete, come forse ricordate, il cinema era muto, quindi tutti questi rumorini si facevano o in sala o non si facevano. Quindi c'erano però i rumoristi in sala, c'era spesso anche l'orchestra o il piano che suonava in accompagnamento. A quell'epoca, a raccogliere l'eredità della commedia dell'arte, ci sono Charlie Chaplin, che noi conosciamo come Charlot, o Buster Keaton, eccetera, eccetera. Poi si arriva con la transizione al sonoro e arrivano Stan Laurel e Oliver Hardy, che meglio conosciuti come Stanlio e Ollio, la cui voce in italiana,
Alberto Sordi,
la si deve ad Alberto Sordi, che prendeva in giro i primi doppiatori che erano degli italoamericani che avevano questo modo di doppiare, per cui ha aggiunto a Hardy e Laurel and Hardy una cosa che loro non avevano, cioè questo modo di parlare per cui sbagliavano gli accenti, eccetera, eccetera. Però pensate a questi due come elementi importanti. I cartoni animati, pensate ai cartoni animati di Tex Avery, Tom and Jerry, i Looney Tunes, tutti questi hanno questa comicità. Pensate al Coyote, le incudini che arrivano sulla testa dei personaggi che non muoiono mai, eccetera, eccetera. Poi si arriva anche in Italia, anche in Europa, si ritorna a Jacques Tati,
l'oggetto in mezzo al cammino, gli incidenti stradali creati da un vigile che, preso dalla frenesia, inizia a girare, fa delle cose che poi rivediamo nella pallottola spuntata, questi sì. Caos.
Possiamo ascoltare un'altra scena che ci ha fatto molto ridere.
Volevo
ascoltarlo, allora ve lo dico così anche il nostro tecnico comprende cosa sto cercando di gesticolando, di dirgli. Ascoltiamo una clip e poi ascoltiamo una canzone. La clip dal film del 1988 che ci ascoltiamo è un altro sistema di battute, di scambi di battute molto divertenti in cui chi agisce... No, non so come spiegarla questa dei 20 dollari. Cioè, lui cerca di corrompere un testimone dandogli dei soldi, ma alla fine i soldi gli tornano indietro perché il testimone gli rifà le stesse domande. Per cui è una scena circolare che fa molto ridere.
Sì.
Proviamo ad ascoltarla.
Sì.
Lei ricorda per caso questa faccia?
Dicevo.
Non lo so. La mia memoria non è un granché.
Poverino, certo. Forse questo le rinfrescherà la memoria.
Non me l'ha rinfrescata tanto.
Così va meglio?
Ho una memoria di ferro, io l'ho visto qui intorno, che cosa vuole sapere?
Non glielo posso dire.
Forse questo le rinfrescherà la memoria.
Non me l'ha rinfrescata tanto.
Così va meglio?
Va bene, si chiama Nordberg, è un poliziotto.
Non è affatto un poliziotto, trattava eroina.
Cosa?
È vero, era uno poco pulito.
Tu lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
E va bene, lavorava alla compagnia di navigazione di Ludwig. Ha cercato di vendere la roba a qualcuno dei miei ragazzi, lo giuro. E adesso che fai, poliziotto?
Perché dovrei dirtelo?
Forse questo ti può convincere.
Non sono ancora convinto di dovertelo dire.
Oh cazzo, mi presteresti $20? Adesso me lo dici.
Va bene, andrò all'ufficio di Ludwig e scoprirò se dici la verità.
Questa scena circolare, lui gli dà $20 per farlo parlare, lui dà $20 a quell'altro per fare parlare il poliziotto, altri 20 per far parlare il sospettato, quello che sa le cose, e alla fine il sospettato chiede $20 al poliziotto per potergli dire delle cose. È una scena che ci ha ricordato Sergio.
Sì, certo, ci sono dei precedenti vicini a noi
molto più antichi, che sono questi. Una scena di Totò.
Caro fratello, ecco le vostre 40.000 lire.
Ah, benissimo.
Ce ne manca una.
Come è possibile?
Ce ne manca una. Eccole qua.
Distrazione.
Capita. Ecco. Da me non avanzi più niente. Siamo pace.
La partita
è chiusa.
Adesso mi dovresti fare un piacere.
Cioè?
Dobbiamo aprirne un'altra. Mi devi prestare 80.000 lire.
80.000 no. Io ti posso prestare queste 40.000 lire qua. Eccole qua.
Oh, senti un po'.
Mi devi dare sempre 40.000 lire, eh?
E perché? Scusami, te l'ho data prima, no? Ti ho dato 40.000 lire. E la partita è chiusa. Poi ti ho chiesto 80.000 lire. Tu invece me ne hai potuto prestare solamente 40. Per arrivare a 80.000 lire, quante mila lire ci vogliono?
40.
E allora mi devi dare 40.000 lire tu a me, no? È chiaro, la matematica non è una periodica.
Credo di essere stata abbastanza chiara.
Sì, vostro onore, chiarissima. Buongiorno.
Drebin, non voglio che mi crei altri problemi come l'anno scorso sulla riva sud, mi sono spiegata? Questa è la mia linea politica.
Se io vedo 5 strani individui in toga che pugnalano un uomo nel bel mezzo di un parco davanti a centinaia di persone, li faccio fuori quei bastardi. Questa è la mia linea politica.
Quella era la compagnia Shakespeare nel parco che aveva messo in scena il Giulio Cesare, imbecille! Lei ha ucciso 5 attori, persino bravi!
Ma vostro onore, io...
La sua presenza al ricevimento in onore della regina non sarà necessaria.
Un poliziotto che si prende sempre sul serio, che però fa disastri, è un grandissimo imbranato. Questo era il soggetto portante che faceva la satira e la presa in giro della polizia, anche tra le altre cose della Pallottola Spuntata, uscito nel 1988, film culto per molti, per noi tre sicuramente, ma anche per chi ci ascolta, che ci scrive un po' di messaggi.
Sì, stiamo ricevendo un po' di messaggi, il numero naturalmente lo conoscete, 076-321-1113 per i messaggi WhatsApp. Ci hanno scritto alcune persone che sostengono, diciamo così, l'importanza di ricordare questa grande pagina della storia del cinema.
Sì,
non probabilmente del cinema di elite, ma di quello che guardiamo noi altri.
No, così. Sì, sì, abbiamo parlato di prima casa. Dei boomer. È arrivato un messaggio di Deborah che dice che ha guardato i film, lei ha amato tutta la saga, diciamo tutto il genere, e ha guardati con la figlia.
Sì.
E dice, ridevamo molto di più noi adulti,
ecco.
Loro un po' meno, sì.
E cambia.
Beh, dipende, forse anche dall'età. Il mio figlio, che ha una trentina d'anni, un po' meno, se la ride abbastanza, poi dipende, forse un pochino più maschile anche come comicità, chi lo sa. Qui però ci sono anche, diciamo, delle notazioni di tipo critico. Rossano ci scrive, Liam Neeson, ma è come mettere Massimo Boldi al posto di Woody Allen? Ma, e poi ha scritto anche per sottolineare la sua perplessità. Beh, prima di tutto andiamo a vederlo, perché non l'abbiamo ancora visto, io ho visto solo i trailer. Devo dire che ci sta molto, ma anche perché in realtà il personaggio principale recita in modo serio.
Certo, è sempre
un po' la
così.
Cosa. È un po' come Peter Sellers quando interpretava Clouseau, eccetera, eccetera. Lui fa l'attore serio.
Sì, certo, è quello che fa ridere, perché lo vede recitare in modo serio facendo delle stupidaggini.
È
terribili.
Quello che facevano spesso anche questo trio di autori e registi, appunto Zaz, come dicevamo, Zucker, Abraham Zucker, perché ingaggiavano interpreti drammatici.
No, non ce la stai facendo.
E li facevano recitare in battute assurde con totale serietà. E la cosa divertente di questi film è che sono totalmente, completamente bombardati da battute fulmine, gag e soprattutto ne succedono spessissimo sullo sfondo. Cioè, sì, guardarlo una volta sola a volte non paga, perché ti perdi delle cose che poi riguardandolo vedi. Spesso sono il fondale, le gag.
No, è proprio letteralmente. Gag, cioè una scena della Pallottola Spuntata 2 e mezzo, L'odore della paura, si chiama così il titolo completo, sì, dove il povero Frank Drebin, che è il poliziotto, che rivede Priscilla Presley, la sua fiamma, dalla quale nel frattempo si è separato per tutta una serie di motivi che vengono esplicitati nel film, la vede, insomma, la cosa lo intristisce la sera, come in tutti i film polizieschi che si...
È al bancone,
in un bar a bere.
Per single, per disperati, sì.
Eccetera, eccetera. Tu è lì e poi viene raggiunto dal suo amico, eccetera. Ma la cosa che passa quasi inosservata...
Anzi, è un bar che celebra i fallimenti.
Esatto, cioè tutte le cose che sono andate male, e contro il muro ci sono dei quadri, e c'è lo Zeppelin che brucia e che cade per terra, il Titanic... E c'è anche Michael Dukakis, che come ricorderete forse, se siete abbastanza vecchi, è stato uno sfortunatissimo candidato democratico alla presidenza, credo, non so se contro Reagan o contro Bush, non ricordo
più. Mi sembra Bush forse.
Credo, sì. Contro Bush, contro che Bush. Poi in quell'anno mi avrebbe vinto, 1989, sì, le presidenziali, dopo Reagan, quindi sarà, sì, lui il presidente di transizione tra 88, sì, e 89.
Esatto. Era proprio l'epoca reaganiana, quella lì, di cui...
E tant'è vero che fanno apparire Bush, e lo fanno apparire un po' scemino.
Sì, sì, nel secondo.
C'è una scena dove Bush si prepara prima di un discorso pubblico e dice: inflazione male, crescita bene, ripassa queste cose prima di andare.
Leggi le mie labbra, perché esatto, Bush l'aveva promesso, leggete le mie labbra, non alzerò le tasse. Lo prendono in giro per quello. Visto che eravamo, Sergio, nel bar dei disperati, uh-huh, io chiedo alla nostra gentile tecnica, il nostro
Roberto,
team di tecnici.
È diventato una donna adesso?
No, sì, la tecnica in senso lato. Se ci fa sentire, suona la nostra canzone, sono in questo bar, si rivedono.
Citazione da Casablanca,
è molto bella, perché si rivedono dopo un avvicinamento molto particolare in cui, sì, lui si siede al tavolo
sbagliato
di un omaccione anche abbastanza aggressivo, poi finalmente arriva al tavolo, la loro relazione è finita, lui si sente solo, è appena stato in questo bar e si dicono questa cosa:
che ci fai qui?
Ho chiamato il tuo albergo ma non rispondeva nessuno, ho provato la stazione di polizia, niente, allora ho pensato che potessi essere solo.
Buonasera, Sam.
Signor Drebin, Jane, fa sempre piacere vedere persone piacevoli.
Sam, suona la nostra canzone, ancora una volta.
Naturalmente.
Sam,
ma come?
Suona un'altra cosa. Cosa suona sempre?
E basta, suona un'altra cosa.
E questa è la canzone del Mago di Oz, quando la strega muore, quindi un film del 1934, che è la loro canzone, non è la canzone di Casablanca.
È demenziale questa cosa qui.
Però questo ci permette, suona ancora Sam, di citare quelli che sono un po' considerati non i papà, ma quelli che hanno fatto il lavoro prima.
I giganti ispiratori.
I giganti. E un ascoltatore che citava Woody Allen,
sì,
i capolavori di Woody Allen surreali sono degli anni 70,
certo,
quindi sono arrivati prima. Il dittatore dello Stato Libero di Bananas, sono tutti
prendi
film,
soldi e scappa,
prendi
sono
soldi
film
e scappa,
che sono molto slapstick, anche quelli hanno molto questa comicità anche fisica,
sì,
e surreale.
Come hai detto tu bene, surreale.
Esatto, che è una comicità che... ha una ricchissima serie di film che magari ci siamo un po' dimenticati, ma pensiamo per esempio a Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco, Blazing Saddles del 74, Frankenstein Junior un Mel po' Brooks. Diverso, un pochino Mel forse più, più sottile, ma anche lì molto slapstick, anche lì molte scene fisiche. Tra l'altro il titolo in inglese mi fa sempre morire, è quasi meglio, Young Frankenstein, il giovane Frankenstein da giovane, 1974 anche quello. Poi si arriva alla fine all'inizio degli anni 80 con Airplane, l'aereo più pazzo del mondo, ancora di questi qua, Top Secret dell'83, ancora
sempre
di questi tre delinquenti, Spaceballs, balle spaziali, che invece
Mel Brooks,
anche lì c'è una scena meravigliosa dove a un certo punto, per trovare un fuggitivo, nel film dicono vai a prendere le cassette pirata che sono già uscite, andiamo avanti e vediamo dov'è il fuggitivo dentro il film, quindi una cosa di questo tipo. Poi ci sono le due pallottole spuntate, Hot Shots 1 e 2 all'inizio degli anni 90, anche lì Charlie Sheen, che anche lui era un attore serio fino a quel momento lì. Tra l'altro in Top Secret c'è Val Kilmer, anche lui attore serio, belloccio, eccetera, eccetera, che si mette in discussione. E abbiamo tutta una serie con alcuni più famosi, altri meno. Austin Powers, per esempio, molto tempo dopo, che quindi quando c'era la pallottola spuntata era un ragazzino al liceo, sì. Probabilmente, il signor, come si chiama, Mike Myers. Scary Movie, una sorta di parodia dei film dell'orrore, molto riuscita. C'è anche, forse non ve lo ricorderete, Non un'altra stupida commedia americana del 2001 e ancora Austin Powers. Insomma, si va avanti per un bel po'.
Si va avanti e ci si basa anche sui fratelli Marx, perché sì, loro anni 40-50 hanno messo le basi, gli stessi Zaz ammettono di essersi ispirati o di essere stati colpiti da quel tipo di comicità rapidissima con i nonsense. E poi non possiamo dimenticare Monty Python.
Gli inglesi.
Anche loro giocavano moltissimo sul linguaggio, sulle battute rapidissime che magari alla prima non la capisci perché è una battuta al minuto.
E poi sovvertivano le logiche, no? Anche dell'umorismo, perché provavano a farti ridere con delle situazioni appunto senza senso, surreali, e ci riuscivano.
O adolescenziali.
Anche, forse ecco, per questo.
Dopo la cosa su cui bisogna ogni tanto soffermarsi è che per riuscire a fare queste cose bisogna essere bravi. Non è che qualsiasi, diciamo, scappato di casa è in grado di mettersi lì e far ridere gli amici, siamo capaci tutti, specialmente se ci abbiamo bevuto su qualcosa prima.
Se abbiamo pochi amici.
Specialmente se poi diventano di meno col passare del tempo questi amici. Ma farlo bene, a raccontare così tante gag, così tante barzellette, a creare così tante scene in un solo film, bisogna essere bravi. E la premiata ditta in questione è fatta di persone che sono capaci di farlo e ci hanno riprovato da oggi, appunto, con la pallottola spuntata che torna nei cinema.
Adesso ascoltiamo una canzone e poi mi piacerebbe provare a vedere in che contesto vedevamo questi film, perché ci stiamo chiedendo sotto sotto se farà ridere anche questo che ripercorre un po' lo stilema del passato, e anche se potrebbe di nuovo far ridere oggi un film identico a quello là del 1988.
A volte penso a te, a Edna, e ti invidio, sai, perché almeno tu hai qualcuno. Tu hai avuto la stessa persona ogni giorno per più di 30 anni. Ti svegli con lei, mangi con lei, dormi con lei, fai l'amore con lei, sempre la stessa donna. Momenti passati insieme da svegli. Quando io me ne vado in giro con qualche ventenne che vuole solo divertirsi, avere sesso facile, sesso, ragazze che non sanno dire di no, non ne hanno mai abbastanza. Ancora. È arrivato il momento di attaccare le manette al chiodo.
Ecco, questo
il piccolo verso finale.
Voglio solo amare, Ed.
Che troverai l'amore. Ne ho già uno, grazie.
Da parte della signora.
Ed, il compagno,
esatto,
poliziotto, che al racconto della tristezza della vita
sempre con queste giovani donne che lo vogliono usare
alla bava alla bocca, sì, sono certo delle cose punto molto puerili, belle.
Questo è l'inizio del 2.5 della, sì, pallottola spuntata.
Ed, che tra l'altro fa una bellissima controscena, come si chiama in termine tecnico, mentre lui parla l'altra camera, il controcampo, inquadra Ed che lui dice vogliono sempre sesso, e fa così con la testa, così, no?
Sta
e
male.
Poi sta male, a un certo punto gli viene uno sbocco di bava, e sono tutte cose così, anche politicamente scorrette, sì, alcune delle quali forse oggi si farebbe ancora più fatica a farle andare.
Sì, allora partiamo da qui. Il film nuovo, quello La pallottola spuntata che per noi esce domani con Liam Neeson e Pamela Anderson, In realtà promette,
si amano, forse.
Forse sì, sì, ormai sei rimasto sotto questo
gossip.
Sono
rimasto sotto, sì, sì.
E loro, diciamo i produttori, andrebbe fatta una parentesi su Seth MacFarlane, che è uno dei due produttori di questo nuovo film, che per noi forse ha bisogno di presentazioni ed è per questo che la facciamo, per gli americani no. Lui ha 52 anni, ma a 26 si è inventato i Griffin, sì. Cartone animato che si poneva quasi in concomitanza dei Simpson, era quella famiglia americana un po' pasticciona, era un'animazione, poi ha fatto American Dad, per dire, e poi ha fatto molto altro. Lui è un attore. Infatti ha fatto film, ha partecipato anche a molte serie, è un attore, è un produttore, è un musicista, ha avuto una candidatura all'Oscar per aver cantato la canzone di Ted, del quale ha anche firmato la regia, il film quello con l'orsacchiotto, politicamente estremamente scorretto. Ecco, lui è anche uno stand-up comedian, quindi è un comico, e ho già detto cantante, insomma è tutto ed è famosissimo.
È anche un bravo padre.
Non lo so, anche una brava personcina. Negli Stati Uniti è strafamoso e sta dietro a questo film. E lui ha proprio dichiarato questo: non ci interessa granché se questa comicità non fa più, non fa ridere i giovani o offende qualcuno. Il film è un po' destinato a noi, generazione X e boomer, quelli che hanno già visto magari la pallottola spuntata alla fine degli anni 80 e nei primi anni 90. Ha una comicità che si rifà paro paro a quella lì, magari è stata un po' edulcorata, però non vi interessa questa comicità, non andatelo a vedere, però se vi è piaciuto quello là, noi vi garantiamo che un richiamo c'è.
Allora, questo è un principio di civiltà, non è che perché non interessa a te non lo devono vedere gli altri, no? Vale un po' per tutto il contrario di tutto, nel senso, in un paese libero posso tollerare che ci siano dei prodotti che non piacciono a me, che vengono prodotti lo stesso e che qualcun altro li consumi. Questa è un po' la base su cui ogni tanto dovremmo, scusate la predichetta, ritrovarci, ma è possibile che anche invece i più giovani ridano se
sì, si vanno a vedere. Abbiamo messo piccoli richiami a delle serie televisive che sono
hanno attualizzato
un pochettino.
Ma anche i boomer vedono le serie attuali, poi, tra l'altro.
Sì.
Comunque, vabbè, invece...
Comunque io se davo del boomer a mio padre mi prendevo una roba in testa. Comunque, vabbè...
Possiamo dire anche qualcosa invece su quando usciva il primo
Il contesto. Tu vuoi che noi parliamo del contesto geopolitico, socio-economico?
No, è perché prima il buon Fusetti ci ha nominato Ronald Reagan.
Ma ve lo nomino anch'io.
Stava finendo l'epoca del reganismo.
Sì.
E tra l'altro, dall'altra, la guerra fredda sarebbe poi finita un po' più in là.
C'era ancora il muro di Berlino,
sì,
ma per poco.
Per poco. 89 cade il muro, il film esce nell'88, però l'atmosfera era già molto più rilassata.
Sì.
Gli anni 80 sono stati anni di benessere, nei quali nelle tasche delle persone c'erano un po' più di soldi.
Le classe media alte, sì.
Sì, beh, i poveri ci sono sempre stati. Però
aumentavano le differenze sociali in quegli anni. Però
cominciavano, sì. Però
avrei una scheda. Se
avresti una scheda.
Una scheda.
Vabbè, io volevo finirla lì, non volevo
fare.
Andare avanti ore. Vabbè, falla.
No, perché appunto, come dicevi giustamente tu, cara collega, il film esce in piena era Reagan, in realtà, in quello che viene considerato uno dei momenti di maggior assertività americana nel mondo, che prelude al crollo dell'Unione Sovietica. Reagan, it's morning in America, la seconda campagna di Reagan, diceva, è mattina in America, per segnalare la crescita della classe media, eccetera, eccetera. Finiva la guerra fredda, l'abbiamo detto, il nemico era ancora il blocco comunista, infatti si vede anche in questi film.
Film inizia, la pallottola spuntata inizia con dei sosia chiaramente fintissimi di Arafat, l'Ayatollah Khomeini, poi c'è il generale, aiuto, l'ho perso, Iracheno. In Libia, no,
c'è
Gheddafi, c'è anche Gorbaciov. Sono tutti a un tavolo e poi ci sono tutti dei
Gorbaciov,
forse no,
di
forse no.
No.
Vabbè, comunque c'è Saddam Hussein, sì. E il film, il pallottola spuntata, inizia con questo mega complotto.
Tra l'altro è bello da vedere, perché alcuni di questi hanno fatto una bruttissima fine, in alcuni casi anche abbastanza meritata. Nel frattempo, appunto, questi film giocano, prendono in giro l'autorità, prendono in giro i film alla Clint Eastwood, col poliziotto,
ispettore Callaghan,
appunto, Maverick, no? Il tipo che fa le cose da sole, la retorica seriosa dell'America law and order, e Frank
Virile.
Drebin è la caricatura del poliziotto macho, che però nel suo film fa soli disastri,
sì.
Praticamente non è una novità, ripeto, Peter Sellers con i film di Clouseau era un po' la stessa cosa. Naturalmente oggi il contesto è molto diverso, non c'è più un blocco unico da prendere in giro come l'URSS, molto più, diciamo, casino geopolitico in giro. Il dibattito sulla pulizia notizia è un po' più delicato, c'è stato Black Lives Matter, violenze, divisioni politiche, quindi una parodia così grottesca dei poliziotti forse oggi verrebbe letta in chiave politica, non solo comica, e in più viviamo in un'era dove ci sono i social media, le fake news, i dibattiti, insomma tutte il woke, non il woke, quindi politicamente corretto. Vedremo come cascherà nella nuova epoca questo film che proviene da un'altra epoca.
Però quello dell'89 arrivava, per restare al contesto, anche sulla nascita delle prime campagne ambientaliste. E sentite questo passaggio, che era già nel film dell'89.
Puoi mostrarmi i risultati che hai ricevuto?
No, non è questo, ti chiedo di bloccarlo e di far partire quello dopo. Esatto.
Ostare un'intera tribù, l'abbiamo intitolato.
L'abbiamo intitolato così perché nascevano le campagne e loro già nel film ce l'avevano.
Senti, Frank, non stiamo bene insieme. Tu hai sempre vissuto solo per il tuo lavoro da poliziotto.
E tu hai avuto tempo solo per cercare di salvare la fascia di azoto.
La fascia di ozono. Oh, non hai mai cercato di capire.
Come fai a dire una cosa del genere? Ho investito ogni centesimo di mia proprietà nell'acquisto di quei 1000 acri di foresta pluviale brasiliana. Poi l'ho fatta tagliare e bruciare per costruire la casa dei nostri sogni.
Frank, come hai potuto essere così insensibile?
Insensibile? Pensi che sia facile spostare un'intera tribù? Provaci tu qualche volta.
Provaci tu.
Qualche
volta. Politicamente scorretto.
Sì, tra l'altro... Adesso il nuovo Pallottola Spuntata che sta per uscire non se la prende più, cioè al centro non c'è più il cattivo di un certo tipo, quello degli anni Ottanta che poteva essere il blocco comunista, adesso sono i tecnocrati, sono i veri guru della tecnologia, quindi la parodia sostanzialmente di Elon Musk e tutti quelli della Silicon Valley che sono i cattivi tra virgolette tra auto a guida autonoma e manie da superuomini, giusto perché cambia il contesto, almeno in questo si sono evoluti.
Sì, ci si è vista un po' una presa in giro nei confronti di Elon Musk, insomma, come evitarlo d'altronde?
Andiamo ad ascoltare l'ultima canzone che chiude invece il film prima di perdercela, perché è un'altra canzoncina carina tratta dal primo film della pallottola spontanea. Il pretesto per noi era l'uscita domani di Una pallottola spuntata, se quel numero 4 dei film anni 80-90, siamo stati un bel po' a digiuno e adesso è tornato, ma noi abbiamo voluto tanto chiacchierare di quella comicità lì, quella del fine anni 80, che ci ha fatti un po' innamorare.
Anche perché viviamo in un'epoca dove se ascoltiamo il notiziario, che tra breve ascolteremo, c'è poco da ridere, tra l'altro non è lo scopo del notiziario quello di farci ridere, ma comunque c'è poco da ridere, le notizie che ci arrivano sono sempre piuttosto drammatiche. E magari ogni tanto farsi un'ora e mezzo o due di sane risate, sane o anche malsane risate, può essere
evasione.
Esatto, un po' di sana evasione, quella sì che è sana, può essere bello. E per quello che abbiamo deciso poi di dedicare un'oretta di trasmissione a questi film che ci hanno fatto ridere, speriamo ci facciano ancora ridere, e perché proprio quando c'è poco da ridere, ridere è importante, sostanzialmente.
Sì. Lo è. Di cosa possiamo parlare in chiusura? Abbiamo ancora un paio di minuti.
Di come magari una franchise, come si dice in questi casi, cioè una serie, una saga di film, diventa prestigiosa anche quando è sciocchina, perché per esempio in alcuni di questi film ci sono quelli che vengono chiamati cameo, che non sono dei gioielli ma sono delle apparizioni spesso non accreditate, cioè persone che si vedono famose nei film e che non appaiono nei titoli di coda o di testa. Per esempio personaggi come Sidney Pollack, Mariel Hemingway, Ellen DeGeneres, William Shatner, che è il capitano Kirk. Per chi non lo sapesse,
Kirk.
Prince, che appaiono come loro stessi, Little Richard, Olympia Dukakis, tanto perché è una attrice,
ma lo stesso cognome,
sorella, credo, non so, sì. Raquel Welch, meravigliosa, fa la primazione dei finti Oscar, Morgan Fairchild, Shannon Doherty, ne hanno tantissimi in questo secondo e terzo episodio, perché nel frattempo era diventato, diciamo,
facevano a gara
prestigioso
per poter apparire in un film del genere.
Mi è venuta in mente una cosa che ho visto ieri, andavo sul web a cercare un po' di scene di questo film, giusto per divertirmi e ricordarle un po', e incappo in questi ragazzi, tra l'altro ragazzi già abbastanza adulti, non giovanissimi, che fanno il lancio del nuovo Pallottola Spuntata e parlano di quello vecchio, e sorpresi, che per noi non era assolutamente niente di strano, sorpresi dicono: ma lo sapevate che la protagonista della Pallottola Spuntata, Priscilla Presley, era la moglie di Elvis? E io,
cioè, non era un caso di omonimia questo?
No, e loro erano molto sorpresi da questa cosa, e io penso che, come voi, quando ho guardato, l'ho dato per scontato, sapevo benissimo che lei era la vedova di Elvis. E invece questi si sorprendevano. Caso
che
della
bello,
vita.
Il giovane che si,
sì,
sorprende.
Caso vuole che Priscilla Presley faccia un cameo anche in questo che è in uscita, sia presente in una piccola parte, forse anche un po' commovente.
Sì, perché in realtà il ruolo che fu di Priscilla Presley è stato preso da Pamela, sì, Anderson, della che quale forse, si dice forse, che abbia,
forse.
Abbia,
dai, dillo,
una
ancora,
love story in nascita, una budding romance, come si dice in inglese, con Liam Neeson, che dopo la morte tragica della moglie 20 anni fa, sì, circa, sostanzialmente sembra non abbia più avuto
amato,
nulla a che fare. Ho chiuso con quella roba,
dichiarò. Trudeau è occupato.
Che tenerezza. Vabbè, sì, basta. Voi state diventandomi troppo novelli 3000.
A domani.
A domani, perché è il 1° agosto, ma mille voci c'è ugualmente. Grazie per averci ascoltati. Grazie,
grazie
Sergio
Savoia.
Hai fatto il cameo anche tu.